cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, 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 buon weekend, perché questa è l'ultima puntata della settimana. Ancora una volta cose di calcio in gol, i pasticcioni, ormai li ho definiti tali, Antonio Paolino e Claudio Zuliani si mischiano le carte, così vi diamo la possibilità di allungare il tempo, di spostare i vostri appuntamenti. Prima cosa di calcio oggi, poi tra le 14 e le 15 anche la Juve in gol con Claudio Zuliani. Questo mi darà modo di nuovo di tornare in conferenza e parlare a nome vostro, a nome di Radio Bianconera, con Paredes. Anche qui domanda, curiosità per Paredes, io raccolgo tutto. Poi avete visto ieri, ho dovuto rettificare un po', ma arrivare al sodo, hanno risposto i tre ragazzi, ha risposto arriva bene, ha risposto direttamente ma senza che rivolgessi a lui la domanda, ma abbiamo apprezzato davvero tanto la volontà di dare delucidazioni aggiuntive al progetto, se un cambio di rotta o meno, la spiegazione sui giovani, sulla next gen, sui giovani che per la prima volta, io non ricordo presentazione ufficiale di questo tipo, così come arriva bene ha spiegato, per rimandare al mittente, scusate, le critiche, ma come presentiamo i giovani e poi compriamo anche i trentenni, quelli di un solo anno di contratto, e serve farli crescere questi ragazzi, non è che li puoi mettere lì e dire io sono Allegri, buongiorno, come capita nella scuola calcio, e abbiamo il Paris Saint Germain, giocatevela. Devi farli crescere, devi aiutarli a crescere in campo, ma abbiamo capito anche che il progetto riguarda, non dico soprattutto, ma di pari passo anche una crescita personale, umana, un appoggio nei momenti difficili, quando troppo calcio soffoca magari il percorso formativo scolastico, e quindi un supporto non indifferente. Tanto che mi ha colpito, cosa di cui era a conoscenza, che Miretti ha sottolineato: io abitavo in provincia, mi voleva il Toro, mi voleva la Juventus, e ho scelto anche la Juventus, a parte che ero tifoso della Juventus, ma un motivo pratico è andare incontro ai propri genitori, e lo capisco da genitore, che già andare a seguire quattro partite mi viene l'ansia di mio figlio, perché ci tieni, vuoi andarlo a vedere, vuoi stargli vicino anche in questa crescita sportiva, ma se non hai il supporto giusto dei nonni, nel mio caso, che ringrazio sempre per tanti motivi, di essere aiutato nelle trasferte, nell'accompagnarli, nell'andarle a riprendere quando ti dimentichi dell'allenamento, eccetera. Bene, lui dice la struttura organizzativa della Juventus ha fatto anche la differenza. Cioè un genitore ti dice, pensa anche a noi, aveva 6-8 anni quelli che aveva, però aiuta molto, e lui l'ha riconosciuto come aspetto che lo ha convinto a maggior ragione di più ad accettare la Juventus, che poi io ho vissuto per 8 anni praticamente a Vinovo, non è stato abbandonato dopo l'addio della Juventus, della prima squadra, ma anzi è evoluto con le squadre femminili, con la scuola per un certo periodo, con il convitto, con tutta quella struttura che è migliorata proprio per mettere nelle migliori condizioni i ragazzi che ci giocano della Juventus. E non vi dico, quando anch'io con mio figlio, tanto per farvi un esempio, affrontiamo la Juventus lì a Vinovo, prima delle partite ti danno anche il cappuccino, la brioscina, quindi i ragazzini, soprattutto chi tifa Juventus, andare a Vinovo è un'esperienza unica e rara, che può capitare a volte, due volte in un anno, una volta sola all'anno, una volta sola, perché in casa della Juventus giovanili vai a giocarci una volta sola, ovviamente. Fatta questa premessa, oggi vi volevo chiedere proprio questo. È vero che siamo alla vigilia, giocheremo domenica sera e ci collegheremo con la redazione di Salernitana News, con un collega che ci aggiornerà su tutte le novità in casa salernitana. Si parla della possibilità di vedere esordire Piontek con la maglia della Salernitana. E poi avremo il nostro Domenico Marocchino, che ha anticipato il pranzo oggi, o la colazione, o l'ha ritardato, non ho ben capito. Ci teneva ad esserci dopo settimane di in cui non ci siamo incrociati, e quindi sentirà già la nostra mancanza. E poi l'esperto Sisal con i suoi numeri, sapete che ce ne azzecca tanti? Devo dire, mi fa riflettere su alcuni studi che vengono fatti a livello scientifico, così numerologico, e alcune di queste, chiaro, non tutte, ma non ti dice il risultato esatto, non ti dice esattamente il minuto in cui sei, non ti dicono tutte queste cose. Bisogna poi sempre usare, filtrare, ragionare e capire quali sono i principi, e soprattutto alla luce del risultato anche quelli che sono stati i numeri che anticipavano la partita, e quelli che si sono concretizzati anche dopo la partita, quelli più semplici, quelli più difficili, ma che intanto, così anche per chi lo prende come gioco mentale, come sottoscritto, è un bel esperimento, è un bel allenamento. Tanti temi, strategia Juve, il giusto mix di giovani e veterani. Siete d'accordo con quello che è stato detto ieri in conferenza? Magari l'avete già riascoltato, lo analizzeremo, lo leggeremo, e quindi vi chiedo questo oggi. Cioè, è giusto far crescere i giovani in questo modo? È giusto, dico, presentarli in questo modo? È giusto adesso però sfruttare le loro potenzialità? Chi di più, chi di meno, chi mostra chiaramente più valore per poter essere schierato titolare o riserva o a partita in corso? Quindi strategia Juve, una strategia giusta che punta anche ad abbassare i costi, i costi nel bilancio della squadra. Chiaro che sì, a me risulta comunque un'inversione di marcia, perché prima dovevi, è vero che non c'era la next gen, la seconda squadra, l'under 23 ex, non chiamiamola più così, quando ci riusciremo e ce lo ricorderemo, ci mancherebbe un bel allenamento anche questo. Però diciamo che forse in 10 anni, prima ancora del lancio del progetto, qualche giovane avrebbe potuto essere aggregato alla squadra giocando con più continuità. Ci ha provato un po' Pirlo. Chiaro che poi il materiale che hai è quello che ti mettono a disposizione. Io penso che i 3 presentati ieri abbiano un valore superiore alla media, anche del settore giovanile della Juventus, che ha investito tanto, forse troppo in alcune annate, forse con troppe squadre non ne valeva la pena, e sminuendo anche il valore delle avversarie. Perché io ragiono e faccio questa riflessione, amici. Se io Juve, Toro, Fiorentina, Inter, Milan, faccio 8 squadre, le prendo tutte, faccio business, faccio soldi, incasso il borsone della squadra, la tuta dell'Adidas, il campo, la bellezza, il sogno, l'illusione, in molti casi, perché ho visto della gente giocare che meritavo di essere, cioè a confronto ero Platini, eppure giocavano nella Juve o nelle squadre satellite della Juventus. Se dopo 4-5 anni metà di quella squadra, poi le togli una, poi ne togli due, cioè le selezioni sono naturali, allora conviene avere una squadra ampia, dove quello un po' più piccolo, più basso, meno forzuto, più alto, più mancino, più destro, possa giocare insieme, possa confrontarsi. Alla mia epoca, quando c'erano più talenti, lo dico molto chiaramente, non è presunzione, è perché il piccolino giocava con quelli più grandi, quello che meritava andava a giocare con i 2008, quello più piccolo, il 1990, il 90, giocava con l'88 a volte in alcune partite, perché non perché mancava qualcuno, ma perché si voleva mettere alla prova quel giocatore, e da lì nascevano dei talenti. Quelli che giocavano al muretto il sabato e la domenica quando non c'erano gli allenamenti o avevano un infortunio, per dirvi. Adesso tante squadre ti portano ad avere A, B, C in una certa categoria, forti, vanno ad affrontare delle squadre deboli, finisce 23-0, ci si lamenta se era il caso di far disputare quella partita qua e là, e poi non crescono i ragazzi, perché quelli che vincono 23-0 sono convinti di essere Platini, Maradona, Del Piero, Gullit, eccetera eccetera, Dybala e Vlahovic. Poi al primo intoppo, in primavera, in prima squadra, vai a giocare con le altre under 23 o meno, e le becchi ovunque, e le becchi ovunque. Poi impariamo a cadere a terra, poi vorremmo sempre colpa dell'arbitro, eccetera. Io penso che bisogna rivoluzionare intanto questo, e lo dico perché intanto ho competenza e ho visto tante di quelle partite per arrivare a questo. Chiaro che poi questo va un po' contro il business, meno bambini, meno ragazzi, meno quote, meno incassi, ok? Però alla fine la nazionale, ok, costa tanto Coverciano, ma giocatori da mandare a Coverciano tosti, con la coda fuori dal cancello per gli autografi, sono sempre di meno. Non so se ho reso l'idea. Doppio attaccante si può già con la Salernitana? Possiamo riconfermarli? Datemi una vostra risposta. Il terzo tema, che poi diventa indirettamente anche un quesito, Pogba in palestra e il fratello ritratta e gli conviene, aggiungo io. Una situazione che certamente non aiuta a mantenere tranquillità attorno all'ambiente del giocatore. Però intanto così vi ho informato su tutti, un'ultima ora sul Napoli, infortunio muscolare per Osimhen, l'attaccante torna in campo dopo la sosta, torna in campo per allenarsi. Infortunio muscolare, Osimhen, bicipite, femorale destro, lesione di secondo grado. Quindi a chi all'inizio dell'anno ci attaccava, la Juve, la prevenzione, Allegri, non allena bene. Allora, i nostri infortuni, e qui bisogna dare atto, Pogba e Di Maria sono infortuni che i giocatori avevano già, cioè erano rischi che la Juventus ha voluto correre e ci ha perso la scommessa inizialmente, ok? Perché erano già problemi che i giocatori si sono portati a Torino. Qui parliamo anche di altro tipo di infortuni, Florenzi, tutti quelli che si stanno infortunando, che staranno a casa 5 mesi, 2, 3, 4, 5 mesi, operazione o meno, ok? Wijnaldum, la Roma, vabbè, traumatico, tutto quello che volete. Però vi dico che è un anno in cui devi incrociare le dita, sicuramente. Allora, strategia Juve, il giusto mix di giovani e veterani, doppio attaccante si può, Pogba in palestra, e per arrivare all'inizio di novembre, ma abbiamo sentito che il mondiale per lui è più che un rischio, e non dico che la Juventus sia contenta, quantomeno se lo gode in casa per riaverlo poi a gennaio pronto e non dico riposato ma allenato per scendere in campo. A voi la risposta al 340-542-5324. Perché abbiamo anticipato cose di calcio? Abbiamo anticipato cose di calcio in gol per aprire la pista poi a Claudio Zuliani tra le 14 e le 15 e io correre da Paredes per chiedergli che cosa, ditemelo voi. Intanto, ripeto il numero, 340-54-25-324, arriviamo alla sesta di campionato, senza se, senza ma, dopo il pareggio con la Fiorentina, non dico dopo la sconfitta di Parigi, in campionato due partite prima della sosta, Salernitana e Monza. Qui ci vogliono 8 punti, non 6, 8. 8, ne voglio 4 a partita, ne voglio 4 a partita. Va bene? In che modo? State sorridendo? Ne posso prendere solo 6, ma devo pensare di averli frantumati, di aver preso meno punti di quello che meritavo. Questo è lo slogan per questo doppio impegno della Juventus, uno in casa, uno in trasferta. Attenzione, in mezzo c'è anche la Coppa e sta andando molto bene il Benfica. Qualcuno rideva quando ho detto girone difficile per tutte le italiane, anche solo ipotizzare il secondo posto, anche e ancora per il Napoli, non glielo auguro a tutte le italiane di arrivare primo, sarà complicato per tutte arrivare anche secondo in un'annata come questo, quindi incrociamo le dita. Ci siamo quasi? Abbiamo l'ospite tra poco? Ti mando il telefono? Ok, perché abbiamo problemi a collegarci con la redazione di Salernitana News. Allora, viriamo. Abbiamo qualche vocale? Mandami un vocale intanto. Mandami un vocale così lo ascoltiamo. Abbiamo tutto il tempo di ascoltare il vocale e di mandarti eventualmente il numero di ripiego.
Buongiorno, direttore Paolillo.
Paolino,
sono Luigi da Pozzuoli.
Paolino.
Sì, sono pienamente d'accordo con il progetto giovani che sta facendo la Juventus, e in pratica far crescere questi giovani con dei campioni affermati anche di maggiore età, ma comunque sempre campioni del calcio. Loro riescono a crescere sia a livello tecnico che anche a livello mentale, e va benissimo così. perché altrimenti se si fa solo una squadra di giovani dobbiamo aspettare almeno 5, 6, 7 anni che questi ragazzi crescono e di poter vincere magari qualcosa in Italia. Ma la Juventus occorre anche vincere subito. Fino alla fine, forza Juventus.
C'era un frullatore sul finire. Grazie del tuo intervento, ci rido sopra. Paolillo, non mi avevano ancora chiamato e quindi ti ricordo Paolino. Vedo in collegamento, pronto ad andare all'ultimo allenamento, penultimo allenamento della sua Salernitana, lavora per quello, per Salernitana News, Francesco Di Pasquale. Ben ritrovato Francesco, da Salerno.
Ciao, ciao Antonio, grazie dell'invito. L'allenamento è terminato una mezz'oretta fa.
Ah, quindi stai già andando a pranzo, vedi che non ho capito le tue strategie, come erano state cambiate all'ultimo. E allora, perdonami, raccontami un po' questo allenamento che tu hai avuto la fortuna di seguire, quindi aprici questa finestra sul campo d'allenamento, fammi capire se Piontek si candida o meno per giocare dal primo minuto con la Salernitana contro la Juventus domenica sera alle 20.45.
Ci sono un paio di ballottaggi, partiamo dalla difesa. Dani Luc è in ballottaggio con Gomber, è entrato nel match contro l'Empoli, ha ben impressionato non solo ai tifosi ma anche a tutto l'entourage tecnico dei Granata, prestanza fisica, anche un discreto piede per impostare. Sappiamo che nella difesa a tre il centrale è importante, voi insomma avete avuto un Bonucci che è stato il maestro in quella zona del campo. A centrocampo invece potrebbe ritrovare la sua ex squadra Castanos, anche per dare un po' di fiato a Villena o a Maggiore. Castanos non è entrato appieno nel cuore di Nicola, perché insomma c'è un problema tra virgolette nel centrocampo, si cerca ancora il vice Boini, il Maggiore può farlo, lo sta facendo, ma è in crescita e in queste occasioni non è facile rischiare di bruciare subito le tappe, e quindi Castanos si presenta per prendere delle chiavi della regia. In avanti, come dicevi tu, c'è un Piontek che scalpita, ha il caricatore pronto per sparare, staremo a vedere se prenderà il posto di Bonazzoli e quindi colpe d'attacco di A Piontek, oppure se si schiererà un attacco a sorpresa con i due pistoleri, fondamentalmente come li hanno chiamati a mezzo social, ovvero Bonazzoli e il polacco.
Ecco, perdonami, sposto l'attenzione su Ribéry. Quest'anno quanto verrà impiegato? Quali sono i problemi, forse legati allo stato di salute, di preparazione del giocatore francese?
Ma qui a Salerno abbiamo visto e abbiamo anche trasmesso le immagini dal ritiro di Embark, con un Ribéry che ha preso praticamente tutti i suoi compagni di squadra e li ha portati verso una maturità mentale e fisica già nel ritiro austriaco. Poi è stato purtroppo un lento declino, un problema fisico al ginocchio, poi qualche complicazione alla schiena, poi qualche fastidio muscolare. La bella immagine di Ribéry è stata quella della scorsa partita, il match casalingo contro l'Empoli, con il campione francese che era spalla a spalla con il patron Danilo Iervolino. Questo per tanti è stato un simbolo, è stata un'immagine a voler dire che non sono in campo, non sono in panchina con voi, ma sono comunque qui a supportarvi, e come posso farlo se non di fianco al presidente? Quale immagine più bella di questa?
Francesco, vorrei tornare al rendimento della Salernitana. Intanto, la tifoseria si aspettava qualcosa di più o in linea con le aspettative e con le ambizioni? Vado a riassumere: 3 pareggi in 5 partite, di cui 2 in casa con una sconfitta con la Roma, all'esordio di misura, e forse avete anche recriminato qualcosa in quella circostanza, mi dirai poi tu. Dico 3 pareggi e una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, quella sconfitta con la Roma, la vittoria pesante contro la Sampdoria, una Sampdoria con cui la Juventus si è dovuta confrontare non andando oltre il pareggio. Dove sta la verità? Che tipo di Salernitana ci dovremmo aspettare qui a Torino?
La verità è che la Salernitana è una squadra in crescita, lo stesso Nicola ha voluto stabilizzare mettendo i piedi a terra alla piazza e a tutti quelli che già applaudivano al 4-0 contro la Sampdoria dicendo siamo in crescita, non servirà una vittoria per far capire che siamo tra le prime otto del campionato, però stiamo lavorando per fare un campionato totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione in primis, ma anche alle scorse stagioni. Niente più acqua alla gola per sperare nella salvezza, fare qualcosa in più per sperare quantomeno di stare nella parte alta della classifica, la parte di destra, e poi ci sono stati insomma i pareggi che, sempre a detta del tecnico Davide Nicola, sono stati un altro tassello per costruire quel muro che speriamo insomma a fine campionato si tramuterà in qualcosa di più concreto. Però insomma la Salernitana che è in crescita, la squadra è contenta dell'approccio, della mentalità che sta mettendo in campo, tra virgolette rischiava anche di vincerla col Bologna e con l'Empoli, però insomma meglio stare con i piedi per terra. Ovviamente i tifosi, purtroppo Antonio, qui a Salerno il santo patron è un po' lo specchio.
Me lo ricordi ogni tifosia. Anno questo patron.
Vero, San Matteo, che si dice che San Matteo ha doppia faccia. Ebbene, anche i tifosi sembrano essere così, perché quando si vince già si punta alla Conference, all'Europa e alla Champions League. Quando c'è quel pareggino già si inizia a dire ma forse il cambio, ma forse la prestazione. Quindi sta crescendo anche il tifo che applaude quanto sta facendo di buono la squadra, perché abituate insomma alle scorse stagioni, ma soprattutto all'ultima, non vogliono più vivere le ansie.
E allora, con questa premessa che hai fatto, con questo ragionamento che hai appena espresso, la Salernitana si posiziona, vedevo, esattamente a metà della classifica, al decimo posto, quindi ne ha 9 davanti e 9 dietro. 7 gol fatti, 4 subiti. Mi dici se è una squadra a trazione anteriore o posteriore? Come si colloca per gli esterni?
È una squadra multitasking, nel senso che l'asset tattico di base è un 3-5-2 che però in corso d'opera può diventare un 3-4-3, addirittura Nicola, tra virgolette, rischia anche il 3-4-1-2, quest'ultimo modulo soprattutto quando ci sarà un Ribéry tornato in pieno spolvero, perché sappiamo che le sortite offensive, la fantasia del francese dietro le due punte può rivelarsi un'arma a sorpresa, ma speriamo vincente. Valencia ancora in crescita, quest'anno non ci sarà Verdi, quindi inevitabilmente le coppie per quel trequartista dietro le due punte portano i nomi di Ribéry e di Diego Valencia. Il tecnico non so se schiererà con la Juve una difesa a 4, perché vado a memoria, lo scorso anno è stato un po' più responsabile con schierando appunto la difesa a 4, un 4-4-2 inedito per lo scacchiere di Davide Nicola. Però sappiamo che la Juve è una squadra di tutto rispetto, ha tutt'altre ambizioni, ha un organico tutt'altro differente, quindi bisogna comunque cercare di contenere le sortite offensive dei bianconeri.
Senti, ce lo dicono quelli di Salernitana News, non so se li conosci, chi firma gli articoli sul sito. Leggo: Allegri resta comunque aggrappato ai risultati per evitare che le critiche, e hai ragione, diventino qualcosa di più. Al momento la sua posizione è ancora salda, ma è inevitabile che non può fallire il primo obiettivo stagionale. Sai qual è il primo obiettivo stagionale ad oggi? Battere la Salernitana. Quindi
come ho scritto, forse stai leggendo proprio il
esatto, vedo che almeno l'hai scritto tu. Sai che molti fanno dei copia e incolla, invece i bravi professionisti come te riconoscono il proprio pezzo, il proprio articolo.
Ti ringrazio per questo complimento, ma tornando alle questioni di campo, Allegri ovviamente sarà uno step by step, quindi per consolidare ancora di più e per mettere a tacere un po' i rumori che arrivano da Torino, il prossimo step è vincere contro la Salernitana, trovare un assetto tecnico tattico stabilito, perché abbiamo visto che col 3-5-2 in campo internazionale, ma al di là di Allegri e della Juve, un po' tutte le italiane che hanno usato questa mentalità un po' troppo responsabile e attenta in campo europeo, poi non hanno
mi è piaciuto responsabile e attenta, te lo rubo per qualche mia riflessione futura. Senti, io ho chiesto alla Juve contro la Salernitana, non me ne vogliono a Salerno, 4 punti, è possibile? Cioè dimostrare che 3 sono pochi.
Beh, l'andata, tra andata e ritorno, 4-0 no. La Juve ha vinto contro la Salernitana, quindi può far bene.
No, io voglio 4 punti domenica sera, ne vorrei 4, nel senso 4 punti, far capire che 3 punti sono stati pochi in un'unica partita. Ma al di là della battuta io ti ringrazio, lascio naturalmente, non ti faccio replicare perché sennò mi dici che sono troppi 4 punti e forse anche 3. Ti ringrazio per il tuo intervento e per averci aperto la finestra sull'allenamento di questa mattina. La Salernitana quando partirà la volta di Torino?
Allenamento dovrebbe domani? Partire tra stasera e domani mattina. Vediamo se Nicola terrà in gruppo a colloquio la squadra.
Ho capito, quindi rifinitura qui a Torino. Rifinitura a Torino.
Se non cambiano i programmi, sì.
Se non cambiano i programmi, allora un occhio anche a Salernitana News e al collega Francesco Di Pasquale. Grazie Francesco, salernitananews.it.
Grazie Antonio, come
alla
sempre.
Prossima,
un
alla prossima.
A tutti voi.
E ci risentiremo naturalmente al ritorno, quando magari ci sposteremo, manderemo i nostri inviati di Bianconera News a Salerno per la gara di ritorno. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, saluto e ringrazio Filippo che ha risolto qualsiasi problema, abbiamo avuto il collega anche via Skype. A dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, lo sapevate che la Juventus ha vinto 4 dei 6 precedenti in Serie A contro la Salernitana, tenendo la porta inviolata, addirittura in 5 occasioni. Bene rispolverarle queste curiosità, queste statistiche, le ritroverete tutte raccontate nel corso degli intervalli tra un programma ed un altro. Un dato su Vlahovic: può diventare il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare in 5 presenze interne consecutive in Serie A nell'era dei 3 punti, dopo Alessandro Del Piero 7, Trezeguet 5, Ronaldo in 3 occasioni tra il 2019 e il 2020. Quindi Vlahovic segnando in 5 presenze interne consecutive segnasse contro la Salernitana, quindi dai Dusan Vlahovic, dai, ecco, potrebbe essere il quarto giocatore dopo Del Piero, Trezeguet e Ronaldo a segnare per 5 volte consecutive in 5 occasioni consecutive in casa, curiosità di cui non ero a conoscenza. E attenzione, solo lo Spezia ha effettuato meno tiri nello specchio della Juventus, 4, considerando solo i secondi tempi di questa Serie A, team. Quindi nel secondo tempo diamoci una svegliata, perché il dato non è sicuramente confortante. Volevo dare un'occhiata a tutto mercato web. Primo piano, Tegola in casa Napoli, l'abbiamo già detto, lesione di secondo grado al bicipite femorale destro per Osimhen. Poi Gimenez, la stellina classe 2001 del Feyenoord, che ieri ha spaventato la Lazio, così da tenere accesi i radar su quelli che potrebbero essere giocatori appetibili. Inter col Torino, torna Handanovic, prossimo turno Onana in panchina, dubbi della dirigenza sull'alternanza. Acerbi scalpita con l'Udinese prima della sosta, può arrivare il suo momento, sempre in casa Inter. In Ligue 1 la settima giornata è ricca di sfide interessanti per il campionato francese. E poi vediamo un po' se ci riguarda ieri le partite di Europa League. Eccetera, delusioni, amarezze, felicità, sapete già i risultati. No, non vedo notizie che ci riguardano, quantomeno legate un po' anche al mercato. E allora aprirei velocemente lo spazio dedicato a voi tifosi. Anzi, non ho ancora aperto la pagina dei messaggi, quindi questo è il vostro momento. 340-5425-324. Vi piace la strategia, la nuova strategia Juve? È un cambio di rotta? È un proseguimento? È un adattamento alle nuove strategie di mercato che non possono più puntare? Sono insostenibili. Comprare Cristiano Ronaldo per 4 anni ad oggi? Lo abbiamo potuto fare 4 anni fa, quelli che sono oramai, ma ad oggi non è più possibile fare quello. Anche per mantenere un tetto agli ingaggi. Quindi la strategia vi piace, la presentazione ieri dei giovani e soprattutto chi è che vi ha convinto di più così nel vederlo, nel sentirlo? Non voglio condizionarvi, ma posso dirvi anche la mia? La dico adesso o la dico dopo? Ve la dico dopo magari, dopo aver letto qualche vostro messaggio, qualche vostro vocale che magari sta arrivando. Allora Filippo mi dice che ce ne sono già e poi il primo che mi scrive Let's Goal, il primo che non è mai intervenuto, ma è intervenuto perché molti li riconosco dal nome, cioè non barate, dai, dai, diamo spazio anche ai nuovi. 340-54-25-324, il Let's Goal, ce l'abbiamo la sigla? Bravo! Goal! È il vostro momento, è il vostro momento. Vi vorrei sentire cantare così anche allo stadio per 90 minuti, non lo posso fare io per 90 minuti perché sennò Santarelli mi attacca la cornetta in faccia durante la cronaca. Colpo di tacco a partire dalle domenica sera, a partire dalle 20 in poi con la redazione di Roma e nel seguire la partita è sottoscritto a raccontarvela col frigo aperto, col frigo chiuso, quando non possiamo entrare proprio in cronaca diretta, ma per avere la percezione, anche perché saremo un po' in anticipo come sempre rispetto a chi la guarda in televisione, vi racconteremo un po' senza costi aggiuntivi la partita Juventus-Salernitana. Intanto, cosa che immaginavo, rinviata la settima giornata di Premier League, che non scenderà in campo nel prossimo weekend per il lutto nel Regno Unito per la morte della regina, e naturalmente va riconosciuto in questo modo e non solo in questo modo così questa scomparsa a 96 anni, se ricordo bene, della regina Elisabetta. Bene, apriamo la pagina dei messaggi. Ma perché leggete le informazioni anche sulla prescrittese? Nico, dai, per favore, ci siamo capiti. Allora non giochiamo. Perché giochiamo con la prescrittese? Perché? Perché facciamo affari con la prescrittese? Perché il nostro presidente, prima della finale Coppa Italia, invita nel nostro albergo a mangiare il presidente della prescrittese? Cioè, dai, cioè, ampliamo un po' la veduta, dai. Se no, giochiamo a casa nostra, a briscola, io, te e il nostro presidente, Nedved, ovviamente. Dai, perché mi interessa, perché voglio capire come stanno, perché voglio capire se ci dicono la verità, perché voglio farvi capire che certi problemi su di noi vengono spesso enfatizzati. Allora, adesso un momento negativo anche per loro, vediamo di capire quali sono le alternative. Non mettiamoci due fette di salame davanti agli occhi pensando di essere belli, buoni e simpatici. Analizziamo, confrontiamoci, apriamo un po' la nostra mentalità, su, diventiamo un po' più sportivi. Dai, c'è un Let's Goal, chiamiamolo subito. Direttore, Ronaldo non era sostenibile per la Juve neanche 4 anni fa, e lo so, solo che l'ho detto e molti... No, perché tanto spende la società, infatti 200 milioni ancora di rosso, non per colpa di Ronaldo, ovviamente, ma per rimettere in moto il motore, quando si inceppa il motore. L'acquisto di Ronaldo è stata un'effimera illusione che ha dato il colpo finale a un lungo ciclo di vittorie. Saluti, Fabio da Torino. Buon senso applicato alla lettera, caro Fabio. Però ci stava anche a fare quel tipo di operazione. Il primo Miretti, si vede, si sente che è già un calciatore. Severino da Catanzaro. Severino, è la prima volta che al primo colpo andiamo d'accordo. Anch'io ho avuto questa impressione. Strutturato da calciatore, meno emotivo degli altri, più deciso, più convinto, più personalità, più, qualcosa di più. Anch'io ho avuto questa impressione. Poi Sulè mi intriga, poi Fagioli mi parlano molto bene. Certo che adesso dalle parole, inutili le mie, devo vederle in campo. E Miretti ho incominciato già a vederlo. Sbaglierà, tirerà ancora addosso agli avversari che gli sono due centimetri, soprattutto se sono più esperti, sanno come chiuderti, ti tengono con la mano come faceva Cannavaro. Ho fatto una partita con Cannavaro, mi sono sentito tirare come l'elastico, cioè come il pallone elastico, 20 metri indietro, ma non mi sono accorto neanche, non ho chiamato neanche il fallo. Mi ha bloccato, mi ha messo la gamba davanti, ho impattato sul pallone, sulla sua gamba, mi sono ripreso stamattina. Tanto per dirvi. Abbiamo l'ospite? Non ancora? Ero ironico sulla prescrizione. Ah, scusami, io pensavo che mi dicessi no, non leggere assolutamente niente. Non l'avevo capito, quindi ti chiedo scusa. Dopo la conferenza dei giovani, cosa ci dobbiamo aspettare? Giocheranno qualche partita? E non mi riferisco a Miretto, è solo una vetrina fine a se stesso. Chi ci ha scritto ma non risponde, non va bene, forse è impegnato, riproviamo un attimo, se no aspettiamo ancora dei let's goal, perché era arrivato un let's goal, proviamo a chiamarti ma non ci stai rispondendo. Io penso che li vedremo di più rispetto al passato, però non li abbiamo già visti, non tutti e tre, uno esce ancora dall'infortunio, Sulè, detto molto chiaramente, e quindi come carattere sembra Pirlo, Miretti, Emanuele da Viareggio. Guarda, per come si esprime più Fagioli mi sembra Pirlo. Un po' più lento, un po' più moderato. Miretti mi sembra più un Marchisio prima maniera, appena giovane. Vocali.
Direttore, buongiorno. Io... nell'intervista di ieri a Tre Ragazzi ho visto un Fagioli secondo me scalpitante.
Ah, ok.
Si vedeva comunque
convinto di restare.
Un paio d'anni più degli altri, l'esperienza alla Cremonese l'ha un po' formato.
È più avanti rispetto agli altri, secondo me. Sì, hai ragione.
Si vede che ha voglia, insomma, che ha voglia di giocare e che non avrebbe aspettato, secondo me. A differenza degli altri due invece che sono un po' più piccoli.
Avrebbero accettato, sì, sono 2003, certo, hai ragione.
Si sa che sono forti, però. Fagioli l'ho visto un po' più con voglia di minutaggio, insomma.
Sì, sono d'accordo con te, hai fatto bene a sottolineare anche la diversa età, quindi la mia domanda era stata proprio quella, loro rivolta. Avreste accettato, forse i più piccolini l'avrebbero accettato, un anno di prestito, Fagioli già meno, ma abbiamo visto anche l'intervento che ha fatto il suo procuratore. Vocale, dai, se scrivete let's goal vi faccio intervenire, ma dovete rispondere. Ciao.
Io fossi lei a Paredes oggi chiederei:
vai,
ti piace più appassarti per andare a prendere la palla tra i due difensori centrali e impostare da molto basso o supportare l'azione al limite dell'area e cercare il passaggio vincente verso il compagno che attacca la porta?
Bellissima domanda, ho preso nota, al momento vinci tu, si avvicinava un po' a quella curiosità che ho anch'io, perché a me quei giocatori lì mi fanno impazzire. Vocale, con quelle caratteristiche.
Ciao, sono Simone da Napoli. Allora, io non vorrei cadere nell'errore di parlare sempre in maniera negativa di Allegri, come si fa, però una cosa la vorrei dire.
Te lo concedo.
Allegri ci ha dimostrato spesso che può giocare anche in altri modi, soprattutto quando è costretto a rincorrere una qualificazione, tipo le andate giocate male, poi abbiamo visto degli strepitosi ritorni, oppure il secondo tempo con il PSG. Quando è in affanno che deve rincorrere, gioca alla grande. Allora, quindi questo significa che Allegri sa giocare anche in un altro modo. Ora, cosa posso pretendere io da tifoso della Juve da Allegri? Io da Allegri ti pretendo che dimostri di valere 9 milioni all'anno, 36 milioni in 4 anni. Ecco, solo questo. Almeno questo lo si può pretendere.
Io non avrei quella pretesa per il motivo che guadagna 9. Perché chi gliel'ha dati 9 o ha fatto bene o ha fatto male. Quindi, di questi tempi, io 9 non le avrei dati neanche a... e metteteci qualsiasi altro nome. Quindi deve dimostrare quello che è capace di dimostrare, quello che serve alla squadra. Magari 9 sono pochi. Potrebbe saper fare delle cose che valgono molto di più. Stabilito il prezzo, concordato il prezzo, qualcuno gliele ha concessi quei soldi, perché sui soldi adesso vi dico la mia, ve lo dico da tempo. Io non avrei ripreso già Allegri. Figuratevi ripreso Allegri a 9 milioni. Ma una volta ripreso, so cosa mi può dare Allegri. quindi lo riprendo, lo riabbraccio, metto in discussione i 9 milioni, ma come dici tu, una grossa verità. Lui a Parigi ha tentato la Allegrata. Due attaccanti, Paredes, difesa 3, tutto quello che aveva smentito fino a quella volta. Se ti va male sul 2-1, ti salvi. Se la pareggi, passi per eroe. Ma se prendi l'imbarcata, le due partite successive sono decisive per il tuo futuro. Mi dicono che abbiamo un ascoltatore, un nuovo ascoltatore, giusto? Nerino. Ciao Nerino.
Sì, sì. Ciao. Buonasera. Buongiorno direttore.
Buongiorno. Non ho sentito il grido di battaglia di Radio Bianconera. Let's go.
Dipende qual è, perché
let's go. Ah, let's go. Come qual è? Ce n'è solo uno. Let's go fino alla fine, quello che vuoi, quello che ti piace di più. Nerino, un nome impegnativo, eh? Si capisce che sei gobbo, si capisce già dal nome.
Sì, sì. Infatti ho pensato, ho detto un giorno posso proporre al direttore di fare una se troviamo una donna che si chiama Bianca, possiamo fare una trasmissione Bianca e Nerino, che sarebbe perfetto.
Guarda, io una Bianca la conosco, è una cara amica, è legata al nostro gruppo, magari la faremo intervenire con te, e poi deciderete voi il vostro futuro, eventualmente.
No, da quel punto di vista no, sono già impegnato.
Ah, ok, perfetto, solo la trasmissione, perfetto. Sì, assolutamente. No, perché qui si sono messi in coda già in tanti per Bianca, l'amica di Radio Bianconera, la nostra amica che ci sostiene. Da Firenze. Senti Nerino, da dove ci chiami?
Da Roma.
Da Roma. Non ti avevo mai sentito, intervieni o sei un nuovo ascoltatore di Radio Bianconera?
No, io diciamo che per lavoro ascolto spesso la trasmissione di Alessandro e Vincenzo. Insomma,
la sera?
La sera alle 17.
Mm. Li teniamo quei due lì, quei due in bianco e nero?
Sì.
Ti fanno arrabbiare, dimmelo, perché è un attimo, mandagli una lettera, raccomandata.
Sono eccezionali, io ho fatto anche un collegamento con loro durante Venezia-Juve dello scorso anno, il primo tempo. Quella finita 1-1.
Non vado a sentire la registrazione, se no li caccio insieme a te, probabilmente.
No, c'era Andrea Di Lella e c'era.
Allora ci conosci tutti. Dai. Hai svelato le password per fare questo intervento. Sono contento che tu intervenga anche a quest'ora, perché so che è un orario un po' più complicato per intervenire per chi lavora. Cosa fai nella vita? Posso saperlo? Senza svelarci.
Io sono un militare, quindi sono all'esercito.
Sai che tanti sono dei militari che ci ascoltano? Cioè tanti, una buona fetta. Esercito, bene. bravo. Percentuali nella tua caserma di Juventini?
Oddio, stanno a Roma, non sono tantissimi, ci sono. Io ho il collega di ufficio che è un grande amico, ma purtroppo è un romanista di quelli molto convinti.
Digli che gli siamo vicini oggi, eh?
Lo so. Oggi l'ho visto, non c'aveva un bel colorito.
È andato a spazzare le foglie in cortile, ho capito stamattina.
Ci dobbiamo alternare, perché lui ogni tanto mette queste radio romane dove si parla di Roma H24,
ho capito.
Ogni tanto vado là, gli faccio lo scherzetto, gli sintonizzo la radio della Lazio, insomma.
Ah, bene. E lui quando ascolta Radio Bianconera che dice?
Vabbè, chiaramente da buon romanista, ma che devo ascoltare qua, che devo fare qua, insomma, le solite, ho capito.
Intanto, grazie diciamo a te che ci ascolti. Perfetto, senti, andiamo al sodo. Questa Juve vista da Roma, dagli occhi di Nerino, che consiglio dai in vista della Salernitana? Perché qui ti dà un po' fastidio sentir dire prima il Paris Saint-Germain, poi importante la partita, cioè è sempre importante la partita dopo, no? Cioè giocare quella che si gioca, ma poi quella difficile è anche la Salernitana. Non ti verrebbe da dire, diciamo una volta che vogliamo prendere, come ha fatto il direttore oggi, 4 punti e non 3 solo dalla Salernitana, come per dire diamo una prova di forza, di carattere, di goleada anche, che mancano da un po'.
Assolutamente, come si diceva una volta, vincere e convincere. È una cosa vincere che ultimamente alla Juve manca, perché non diamo mai una grossa dimostrazione di dominare la partita, di essere convinti di andare ad aggredire la partita. Io le ho viste tutte, chiaramente il primo tempo con la Roma, il secondo tempo un po' col Paris Saint Germain mi hanno lasciato l'amaro in bocca, perché questa squadra può dare di più. Io la vedo una squadra che usa poco il pressing, pressa poco, facciamo solo una pressione che a volte diventa sterile, ma il calcio, questo forse è una cosa che il mister probabilmente sta valutando, è cambiato, ormai tutte le squadre utilizzano una tattica molto collettiva sul pressing, ti vengono a prendere alto, aggrediscono, vanno a 200 all'ora, perché basta vedere anche la Salernitana, io l'ho vista in alcuni tratti delle partite, è una squadra che la partita la fa, cioè ti aggredisce alto, si muove bene in mezzo al campo. Noi abbiamo a volte questo atteggiamento passivo che anche con squadre tecnicamente inferiori ci rende vulnerabili.
Anche perché loro poi raddoppiano la velocità, le proporzioni ci portano a dire di vedere una squadra, l'avversaria, più aggressiva di noi, quindi le difficoltà nascono anche per quelle, contro squadre che stanno bene fisicamente, giusto? Il tuo ragionamento è questo?
Sì, assolutamente sì, anche per esempio vedere la partita col Paris Saint-Germain, a me ha lasciato la mare in bocca, perché è vero, sì, il Paris Saint-Germain ha un grandissimo attacco, cioè Messi, Neymar, Mbappé, un attacco che probabilmente qualche anno fa solamente qualche giocatore esperto di PlayStation poteva immaginare, ma comunque dietro ti lasciano molto, dietro la linea degli attaccanti loro, a parte il primo quarto d'ora, poi hanno cominciato a pressare meno, a centrocampo giocavano in due con comunque Verratti e l'altro giocatore che adesso non ricordo, mi sembra Vitigna. Che nonostante abbiano comunque una buona gamba, in due vanno in difficoltà. Noi abbiamo sfruttato poco questa possibilità. Quando noi, direttore, se lei ci fa caso, quando abbiamo passato la linea di metà campo, ci siamo affacciati un po' in avanti, loro sono sempre andati in affanno. Perché comunque, basta vedere anche le sconfitte del Paris Saint-Germain nelle scorse edizioni della Champions, quando li hanno attaccati sono andati sempre in difficoltà. Certo. E noi questo coraggio non l'abbiamo avuto. È da qui che penso dobbiamo ripartire.
Ecco,
più coraggio.
Prego, prego.
Sì, dico, più coraggio, più voglia di andare in avanti. Ecco, io prima le ho fatto una domanda perché hanno passato il vocale. Se a Paredes piace di più andarsi a prendere la palla in mezzo ai difensori.
Era tua quella domanda? Era tua quella
era
domanda.
La mia la domanda.
Ah, guarda, sì. Ho preso nota, perché è interessante, anch'io vorrei capire, scoprire meglio che caratteristiche ha, cioè dove gli piacerebbe insomma giocare. Cambio un attimo registro e ti chiedo, sì, la presentazione dei giovani, perché ci danno ragione, cioè danno ragione alle parole della Juventus di ieri, però ci scrive Raffaele da Bergamo ad esempio, ma non è l'unico, tutto bellissimo con i giovani, ma la teoria va poi messa in pratica, evolvere un po' la mentalità a partire da chi comanda la prima squadra o no, quindi si torna sempre un po' su Allegri, il coraggio anche non in campo contro la Salernitana di sfruttare le potenzialità, di far maturare i giovani. Qual è il tuo pensiero?
Io penso che quando si ragiona a livello anche di prima squadra, settore giovanile, parlo perché ho preso da poco il patentino da allenatore,
vabbè,
sto
allora
iniziando
dillo,
qua proprio con la scuola calcio.
Però, ma stai allenando? Alleni?
Adesso sto iniziando con una scuola calcio, sto iniziando qua a Roma con una scuola calcio, con i bambini. E proprio guardando poi anche quelli che sono i progetti, sia a livello dilettantistico che a livello professionistico, io penso che il modello che uno deve, a cui deve aspirare probabilmente è quello che era del Barcellona di Guardiola, che adesso Xavi sta cercando di riportare, cioè dai settori giovanili fino alla prima squadra a cercare di far crescere i ragazzi.
Anche di più.
Nello stesso modo e giocando alla stessa maniera, perché se ci ricordiamo per esempio il Barcellona di qualche anno fa, quando entravano i ragazzi della primavera e mettevano piede anche per la prima volta in prima squadra, a me viene in mente, non so se si ricorda direttore, la partita con l'Inter quando il Barcellona era già qualificato, giocava Carles Perez, quello che poi ha giocato con la Roma, sembrava un fenomeno perché già era dentro gli schemi, sapeva quello che doveva fare. E questo è un passaggio che secondo me, per fare sia i settori giovanili che poi anche l'Under 23, che secondo me è un ottimo progetto, perché un conto è far giocare un ragazzo in primavera, un conto è farlo giocare in un campionato di Serie C che è completamente diverso, sia l'impegno che la partita contro degli avversari che comunque in Serie C si possono trovare e i giovani bravi ma anche i giocatori esperti, quindi la difficoltà è nettamente diversa rispetto a un campionato primavera.
Nerino, Nerino, esame superato, sì. Scriverò a Coverciano di abbonarti anche il secondo livello del tuo patentino. Ti basta anche solo un 1-0 come contro la Salernitana, come si scrive Piero da Palermo, o pretendi di più come ho detto io?
Se ci dobbiamo accontentare, direttore, ci accontentiamo anche dell'1-0.
Esatto, anch'io, però, alla fine. Cioè, onestamente.
Vincere è l'unica cosa che conta, questo è sempre stato il nostro motto.
Senti,
Speriamo di non soffrire troppo.
Prego, sì, sono d'accordo. Che poster avevi da ragazzo in camera?
Fabrizio Ravanelli, direttore.
Fabrizio Ravanelli, grande. E con questo mi hai aperto un'altra pagina di ricordi. Grazie a Nerino, tifoso da Roma.
Grazie a lei, direttore.
Cosa sei, un generale?
Almeno. Sono un semplice maresciallo.
Semplice maresciallo, quelli più simpatici, ne ho conosciuti di simpatici. E spero, anzi, credo davvero, da come ti sei presentato, che tu lo sia anche davvero con i tuoi commilitoni. Ciao Nerino, forza Juve, let's go. Alla prossima.
Sempre, let's go.
Salutami quei due in bianco-nero che senti stasera, chissà cosa ti racconteranno, conoscendoli. Noi siamo arrivati alla fine del nostro della prima ora. Aspetto i vostri vocali, aspetto i vostri messaggi. Strategia Juve, il giusto mix di giovani e veterani, la ritenete una strategia nuova, giusta e coerente? Poi doppio attaccante, li vedreste bene insieme contro la Salernitana ancora? Pogba in palestra, è cominciato il conto alla rovescia. Intanto il fratello ritratta e quindi nessuna macumba. A dopo!
Cose di calcio.
Super d'accordo con il gentile tifoso Nerino, ha già i suoi fan Nerino dalla caserma di Roma. I vivai assieme alla Next Gen dovrebbero avere le stesse caratteristiche di gioco. Sapete che invece su questo punto io non sono troppo d'accordo? Perché se io so saltare bene l'uomo, cioè, non lo so, questo non mi ha mai convinto, quello che tutte le categorie, perché di anno in anno i ragazzi cambiano, cioè essere abituati sì. Essere abituati sì, provare diversi schemi da ragazzi sì, ma indottrinare troppo ad uno schema è come farmi mettere il gilet, la cravatta da bambino per la mia prima comunione. Scusate l'esempio blasfemo. Comunque saluti da Tirana, Redi da Tirana. Giovanni da Palermo, domenica voglio una vittoria convincente, ma quale, va bene 1-0, finiamola di gestire il gol di vantaggio. No, ma era un modo per dire, se andassero le cose, accontentiamoci anche almeno dell'1-0. Siamo la Juve, non una provinciale, però il tuo ragionamento lo ho capito. E poi a me basterebbe l'1-0, questo ve l'ho già letto, e stanno arrivando altri vocali e altri messaggi. In attesa di collegarci con Domenico Marocchino, ci faremo raccontare da lui le insidie o quello che vorrà anche raccontarci, perché è sempre abbastanza immarcabile il nostro Domenico Marocchino. Intanto vi ricordo l'appuntamento con Domenico Marocchino, la nostra squadra praticamente aumenta di tasso tecnico, dopo Marocchino anche Moreno Torricelli, il martedì normalmente, comunque dopo la partita, con Piala la palla, ovvero lo metteremo nei panni del falegname del calcio, che ci dovrà dire esattamente cosa non ha funzionato o no nella partita, in questo caso la prossima settimana, contro la Salernitana. E quindi avremo anche Moreno Torricelli, il mercoledì Luciano Moggi, chi più ne ha più ne mette, e questa è Radio Bianconera. 340-5425-324. Le statistiche qualcosa vi ho letto, allora ecco, volevo andare qui per sul Corriere dello Sport, mi sono perso l'articolo, no, sono tornato a Salernitana News e non era questo il mio intento, eccolo qui. Piontek si candida, Salerno ci conta, prepara l'esordio dal primo in granata, potrebbe soffiare il posto a Bonazzoli e fare coppia con Dià in attacco. Sì, Domenico lo chiamiamo appena scarichiamo un po' di messaggi, un po' di news. Questo è il titolo a firma Franco Esposito su Da Salerno con l'argomento Salernitana. Il polacco, tra l'altro, ha già affrontato 4 volte la nostra Juventus in campionato. Se allo stadium, andiamo a vedere, eccolo qui l'articolo, Se allo stadio la coppia d'attacco sarà composta da Dia e Piontek, Nicola potrà variare l'azione offensiva come già accaduto nel secondo tempo contro l'Empoli. Bonazzoli, a caccia della centesima presenza in A, potrebbe subentrare nella ripresa. L'ex Sampdoria contro la Juve ha sempre perso nei cinque precedenti. L'altra novità di formazione potrebbe essere, vediamo un po', Daniliuc in difesa al posto di Gjomber. Qualcosa potrebbe variare anche a centrocampo, ma in attesa del rientro di altri giocatori il principato candidato al ruolo di play è maggiore, quindi piccoli aggiornamenti. L'ultimo gol italiano di Piontek risale al 6 marzo scorso, quando portò in vantaggio i Viola contro il Verona, che poi pareggiò con Caprari. Andiamo a vedere altre curiosità. Piontek proverà a fare di nuovo lo sgambetto a Max Allegri, provando a mettere a segno il 30° gol nel massimo campionato italiano, quindi vorrà toccare quota 30 gol. Più volte nel recente passato il nome del polacco è stato accostato anche alla Juventus, sia durante il mercato invernale dello scorso anno, ricordo, poco prima che l'ex Hertha Berlino approdasse poi alla Fiorentina. Si parlò di uno scambio con Bernardeschi, ma anche alla fine dell'ultimo campionato, quando era ormai chiuso l'addio di Morata e del club di Agnelli, cercava il vice Vlahovic, quindi era il classico obiettivo per aggiungere quel potenziale offensivo che ci mancava e che adesso abbiamo ritrovato. Abbiamo ritrovato ovviamente con Milik, e mi sembra, rispetto a questi profili, anche dal punto di vista tattico migliore. Altri messaggi. È l'ora di accelerare. Mi aspetto per le prossime tre partite di vedere la Juventus che vince e domina. Sono stufo di accontentarmi, Maurizio Dall'Elba. Bene la politica dei giovani e a parole, visto i giocatori comprati, o no? Però è stato anche corretto. E certamente, lo ripeto, devi affiancargli dei veterani. Visto che non l'hai fatto quando ne avevi tanti altri, no? Adesso lì davanti hai Vlahovic, che è un giovane, è arrivato alla Fiorentina neanche un anno. In mezzo al campo hai praticamente Locatelli, Rabiot. Cioè, non possiamo delegare a Rabiot di insegnare la juventinità o l'esperienza dei giovani. Cioè, avere i grandi campioni, più ne hai, meglio è. E quindi ti devi anche accontentare, accettare il compromesso di aggiungere dei giocatori che potresti avere per un tempo ridotto. Io la vedo così, quindi su questo non mi trovo in disaccordo con la società. Due anni fa, perché vi ho chiesto strategia giusta, chi vi ha colpito di più dei giovani presentati ieri? E allora, interessante quello che ci dice Giovanni. Due anni fa cominciai a notare questo ragazzo lanciato da Bonatti in Under 19. Si vedeva subito che era di un alto livello e cominciai a scrivere sulle pagine social «Il futuro della Juve Miretti». Sembra il primo Marchisio. Questo è quanto scriveva sui suoi profili Giovanni. Ricevevo solo faccine di scherno dai fenomeni da tastiera. E quindi dobbiamo dire, come vedi, che hai tenuto duro e hai avuto sicuramente ragione, o hai inusato di più l'operazione. Il talento, a dire il vero. Uno sguardo anche a Tutto Sport: più giovani, meno spese, uguale svolta Juve. Questa è l'equazione di Tutto Sport in prima pagina. Iervolino esclusivo, il presidente della Salernitana Nicola da Top Club. I bianconeri hanno inserito nella rosa tre giocatori della seconda squadra. È l'inizio di una nuova politica per arrivare alla sostenibilità. Nuova politica, io l'ho definita svolta, epocale, perché alcuni anni fa non li presentavi neanche. Anzi, oggi Paredes, se non sbaglio, mancherebbe la presentazione di Gatti. Io dico, anche Gatti merita la giusta attenzione. Oh no! È nata la Juve, stelle e giovani, arriva bene, i campioni sono la guida. Cherubini, è nel DNA avere icone per la maglia. Ma il settore giovanile deve essere una risorsa. In un calcio sostenibile serve un'idea nuova di identità. Ieri presentati i tre baby in prima squadra. Sulè, indescrivibile avere il numero in spogliatoio, cioè quando ti danno la maglietta. Cioè, io ho tremato quando non ho giocato mai nella Juventus, ci mancherebbe. Fabio Miretti, scusa Nedved, ma ora studio De Bruyne. Tifo e navetta, eccola qui la navetta che lo portava a Torino agli allenamenti, motivo per cui che ha aggiunto, che ha agevolato il suo ok ad accettare la proposta della Juventus rispetto al Toro. A 8 anni, tra l'altro, anche per i genitori, più dei genitori che non per il figlio. Juve, era ora e sono deciso a rimanere. Niccolò Fagioli, il prestito mi è servito, tornare era il sogno. E poi alcuni dati, alcuni numeri. Nel frattempo contattiamo il nostro Domenico Marocchino. 20 milioni risparmiati sul monte ingaggi, dopo il mercato estivo. 20 milioni non sono pochi. Rifaccio la domanda. Vi ricordate che ne pagavamo 31 per Cristiano Ronaldo? Cioè, qui proietti la squadra verso il futuro, ne risparmi, con i risparmi fatti. 117 milioni incassati dai giocatori passati dalla seconda squadra. 4 gli anni trascorsi da quando è nato il progetto della seconda squadra. Quindi i primi frutti, dice la società, sono questi. Diciamo che i frutti li potevi ottenere anche prima, se vogliamo essere sinceri, nel senso, non è che devi costituire la prima squadra, quelli della primavera gli dici cresci con la prima squadra, cioè se non c'era l'Under 23 era un problema di organizzazione generale del calcio, non della Juventus. 26,7 l'età media della squadra, la più bassa degli ultimi 10 anni. 19 gli anni di Miretti, il più giovane titolare bianconero in Champions. Il più giovane una volta del settore giovanile era Marocchino, che noi abbiamo al telefono. Ciao Domenico.
Ciao, giovane, sì. Se il giovane sapesse, il vecchio potesse.
Ma però tu eri tra i più giovani all'epoca, quando ti sei aggregato alla squadra, o no? Ricordo male.
Ma io mi sono aggregato la prima volta perché c'era un po' di superstizione, da parte di Parola o di Tony Perti. Allora ogni tanto capitava che la rosa era per una trasferta di 17, allora chiamavano un ragazzo da più.
No, mi hai rovinato la poesia. Io pensavo ci fosse tutto un motivo.
No, facevo
il diciottesimo.
Solo che cosa succedeva? Che poi venivano tutti a giocare nella stanza del diciottesimo del mio compagno di squadra, che era titolare, e giocavano a carte fino alle 4 del mattino, perché allora non c'erano tutti questi
cellulari, social.
Social, quindi si giocava prevalentemente a scopa, hai capito? Scopone, quindi. Senti, che è un gioco intelligente che mi andrebbe a riproporre,
ecco,
di ascoltare delle canzoni prima della partita.
Non puoi giocare a carte prima di una partita, anche le canzoni hanno un loro perché, un loro significato.
Venendo da Villa Rosa fino a Torino allo stadio, tipo 40-45 minuti, ma giocavano a carte.
Tu eri forte a carte, almeno a carte eri forte?
Ero estroso
anche a carte, cioè eri un mancino delle carte?
Ero estroso, le carte oscillano tra la memoria e l'intuizione.
A carte si può anche barare, è vero? Io non sono un...
In certi giochi,
invece a scopone no. Io giocavo con mio nonno, mi divertivo tantissimo. Scopone?
No, è un gioco molto intelligente. Dovrebbero farlo tanto degli addetti ai lavori, giornalisti, calciatori, opinionisti,
dai,
tifosi. Dovrebbero riproporre, però sai, lo scopone era un gioco da par. Adesso imparano tutti gli altri, cioè è sparito il biliardo, è sparito il flipper, è sparito il jukebox, sono sparite le carte.
E tu che non sei neanche social, cosa fai allora quando per passare il tempo libero? Scusa Domenico, faccio un po' il fake naso.
Io parlo, frequento poco, prima non lo frequentavo tanto.
No, dico anche a casa, quando, cioè mi invitassi tu a casa un giorno.
Io leggo.
Leggi, sei un...
Sono un lettore, sono sempre stato un lettore di libri gialli. Da quando a Porta Nuova, per tornare a Santiago in treno, che avevo 14 anni, 13 anni, che ero in collegio, compravano quei tascabili che erano gialli, libri gialli, perché la copertina era gialla,
sì.
E li compravo alla stazione e leggevo in treno.
Senti, tanto quel giornalaio non c'è più, purtroppo, nel senso l'edicola avrà chiuso, purtroppo la situazione è questa. Hai mai grattato qualche giornalino di quelli che non si potevano prendere? In edicola?
dicendo te lo pago domani.
No, non sono mai stato
al supermercato, no, non c'erano ancora.
No, non sono mai stato predisposto per quel genere, quindi okay. No, però ti posso, tu fai dell'ironia, ma non sul giornalino, quello che intendi te, fai dell'ironia su quell'epoca, invece delle volte
io l'ho fatto, ero fatto con gli amici, si fa, dai.
No,
non faccio ironia, racconto una fetta di storia.
In controtendenza, quell'epoca potrebbe essere molto potrebbe servire molto a capire quello che succede adesso, ma anche calcisticamente.
Dimmi, so che questo è un argomento serio, qualche volta l'abbiamo trattato. In che senso potrebbe servire da insegnamento? Come?
Beh, una volta gli allenamenti si facevano con dei mezzi che erano non erano i mezzi che utilizzavi la domenica, i palloni erano di plastica, le scarpe facevano schifo e via dicendo, però lavorando con i palloni di plastica, con le scarpe che facevano schifo, ovviamente la tecnica individuale diventava migliore, capito? Adesso invece hanno le scarpe belle, i palloni belli, i campi belli, i tablet e via dicendo, e la tecnica individuale, salvo i talenti che sono a sé, è peggiorata. Quindi sai, alcune volte per allenare certe cose le deve allenare in difficoltà, in difetto, non le deve allenare in eccesso, capito?
Sante parole, il pallone che rimbalza sempre bene liscio e poi vai sui campi un po' di quelli zappati dalla grandine, ma abbiamo perso perché il campo non era bello. È proprio quell'insidia che devi allenare.
Certo,
interessante
certo.
Quello che stai dicendo. Ieri ho partecipato alla conferenza di presentazione, un cambio di rotta da parte della Juventus, cioè gli alti comandi, tutti, cioè Marocchino non l'hanno presentato quando è stato aggregato alla prima squadra, immagino. Non c'erano queste presentazioni.
Sono arrivato con la Porta Susa, col treno a Santiago. Sì. Ho preso un taxi, mi sono fatto portare in via Filadelfia e sono entrato dentro, ma anche Platini è arrivato così, capito? Adesso invece c'è stuoli di tifosi, di addetti ai lavori, ad aspettare dei giocatori che sono talmente noiosi quando giocano che veramente ti viene il latte alle ginocchia.
E i procuratori, anche.
Sembra che arrivi, che ne so... un santone o uno che salva l'economia in Italia, e c'è un'esagerazione eccessiva.
Dai, mettiamo a confronto un po' i titoli che sono emersi ieri in questa conferenza con Marocchino oggi. Sulle ha detto: indescrivibile il momento in cui ti danno per la prima volta quando sei con la prima squadra la maglietta con il numero nello spogliatoio. Domenico Marocchino, ti ricordi quel giorno in cui ti diedero la maglietta della Juve per la prima volta con la prima squadra? Tu eri il titolare, ok, 7-11 hai anche avuto. In panchina cosa avevi? Il 14, mi sembra.
Sì, allora le panchine c'era solo il 12esimo, il 13esimo e il 14esimo.
Ah, vedi?
Sì, le rose erano 18 giocatori, forse era meglio perché l'eccellenza sta nella, non nella moltiplicazione, ma sta... più riduci e più migliori, capito? Ma beh, è una grande soddisfazione perché...
Te la ricordi tu la tua prima partita? La tua prima maglia?
Non so che non me la ricordo, mi sembra contro il Napoli in campionato, ma non sono sicuro, sai?
Cercheremo insieme poi, dai.
Non sono sicuro. Ma sai, poi dipende molto se tu arrivi dal settore. Io ho già giocato in Serie A nell'Atalanta, fatto la B, ma poi... per giocare a grandi livelli devi avere una personalità dove non senti il peso della partita, non senti, cioè devi sentire l'emozione in un modo particolare. Ecco, l'emozione ovviamente c'è, perché un'emozione è come uscire dal sottopassaggio, entrare in uno stadio. È una grande emozione, sono 60, 70, 80 mila spettatori, quindi però la devi spegnere, no? La devi spegnere perché poi devi...
Tu eri più emozionato o distaccato? Conoscendoti un po', probabilmente anche un po' distaccato, dai, è una cosa come tutte come tante altre. Se sono qui, dovevo aggiungere questo momento, o no?
Basta, lui è l'altro, poi sono quello che in campo devi fare che determina, capito? Cioè, io posso essere anche emozionato prima di una trasmissione in radio o in televisione o cose di questo genere, poi quando si accende la luce rossa oppure quando sei intervistato ti deve subentrare, devi cercare di subentrare.
Scatta qualcosa.
Un meccanismo per poter, cioè anche parlare in pubblico con una sala non è facile a volte, hai capito? Devi, comunque ci sono dei trucchetti,
certo. Senti, Sule ha detto imparo da Di Maria per trovare spazio. Miretti ha detto Nedved, avevo il poster di Nedved nella mia camera, cioè mi ispiravo a Nedved.
Io che poster ci avevo secondo te?
Tu quello di Causio, no, non lo so, di
Monica Bellucci.
No, davvero? Ma dai, ma davvero? No, mi stai prendendo in giro?
No, è più giovane. Io non avrei mai messo il posto di un giocatore nella mia. Avevo degli idoli.
Ecco, chi era il tuo idolo, dai.
Beh, uno dei miei idoli è sempre stato Franz Beckenbauer.
Beckenbauer, ho capito. Sì, senti, sì. Miretti si è convinto ad andare alla Juve a 8 anni perché gli han detto che c'era anche la navetta che da Pinerolo l'avrebbe portato a Torino. Tu?
Spero che non sia per quello,
No, dice, anche quello però ha inciso per papà e mamma, che se no non mi potevano portare e avrei potuto fare un'altra scelta. Cioè mi voleva anche il Toro e mi volevano proporre tante cose. Cioè, però incidono questi aspetti quando sei una squadra super organizzata, o no? Possono...
Ma non lo so, incidere, non penso, possono incidere a livello pratico, però sfido chiunque genitore a non sacrificarsi anche in anche qualora anche il figlio avesse 6 anni, questo che sembra un'assurdità, a non sacrificarsi per portarlo alla Juve, al Toro o alla squadra di calcio. Ormai il miraggio del calciatore è talmente grande che io avrei preferito che non lo so, Miretti, sto dicendo in generale, io sono molto contento che i miei genitori abbiano sempre messo la scuola davanti tutto, per esempio, e mi abbiano sempre imposto di mettere davanti il dovere scolastico con lo sportivo,
certo.
o comunque abbinarli assieme.
Sì, interessante quello che ha detto anche la società, ci teniamo anche a questo aspetto. Senti, con una battuta, Sule, Miretti, Fagioli, chi è il più pronto secondo te? Chi è più grande che ha già giocato in Serie A? Chi ha più personalità? Chi potrebbe, dal tuo fiuto, davvero sfondare e fare strabene, non solo bene, come auguriamo a tutti e tre?
Ma adesso è un po' difficile dirlo.
Ancora presto,
perché è presto perché... c'è un sacco di partite, gioco ogni 3 giorni, c'è un sacco di competizioni, cambia il compagno che è a fianco, cambia il compagno che è davanti, che è di dietro, e mi sembrano due giocatori, ma non speciale neanche a Rovella, mi sembrano due giocatori pronti, ovviamente Fagioli ha già fatto forse qualche anno in più, non lo so.
Due anni,
pare.
Del 2001 e l'altro sono 2003.
Ecco, e quindi in prospettiva sono due giocatori che possono trovarsi una posizione in campo, ecco, così. Ovviamente dovranno sgomitare perché non è che si dicono prego si accomodi a tavola,
esatto.
Che noi
ti hanno presentato, adesso sei un big della Serie A.
E forse leggermente più facile, forse rispetto ai miei tempi, perché eravamo in 16-17, erano tutti nazionali, perché c'era Causio, c'era Virgi, c'era Fanno.
Ho capito
c'era
cosa Fetti, ci vuoi dire.
C'era meno possibilità adesso ci sono
di partite, emergere.
Una volta, adesso ci sono non so quante partite, cioè 6 partite, 7 in Coppa dei Campioni. Solo
13
per il
girone. In tutto, solo nel girone sono 6, possono diventare 13. Poi ce ne sono almeno 8 in Coppa Italia, poi ce ne sono 38 e tutte le amichevoli. Senti, una battuta finale. Come esce la Juventus dalla Champions? Dopo la partita, non eliminata, dalla partita di Parigi?
Esce indecisa, esce con luci a ombre.
Camuffate dal risultato? Camuffate dal risultato queste lumbre, luci e ombre?
No, io non ne faccio connessione del risultato. No. Ci sono sicuramente delle problematiche, ci sono anche delle possibilità di miglioramento e quindi ci sarà ancora, come una cosa che dicono poco gli allenatori, da lavorare.
Da lavorare, ripeti questa espressione.
No, non è una questione di lavorare, è una questione di agire con intelligenza, che è una cosa diversa. Lavorare.
Quindi anche l'allenatore deve lavorarci sui suoi modelli e sul suo metodo di lavoro, mi vuoi dire questo?
Sì, deve, ma siamo sempre qua, noi mi dà l'idea che il calcio italiano si alleni e gestisca le squadre per adattarle a un certo tipo di gioco, e quindi non è ampio, non è 360 gradi, quando adatti solo qualcosa. Invece vedo il Bayern e capisco che non è adattato a una cosa, ma è adattato a più cose, a più libertà, i giocatori davanti fanno un po' più quello che vogliono, hanno qualità diverse, sono meno indirizzati, ecco, cioè sono più liberi di sono più puledri nella natura, ecco, non so come spiegare il termine.
Sì,
invece noi adattiamo, siamo bravi perché tocchiamo 60 palloni tra il terzino e lo stopper, il libero e l'altro terzino.
Per fortuna che Parere se ne ha toccati qualcuno di più. Senti, ti saluta, mi chiedono di salutare il simpaticissimo Domenico, penso che sia tu. Sono Tello di Viadana, abbiamo cenato insieme con Valerio Remino, però non hai pagato il conto.
Certo,
complimenti,
certo,
a voi, certo. No, sto scherzando, non ha detto il conto.
No, non ho pagato il conto perché l'ha pagato Rebino.
Ho capito, allora la prossima volta mi aggrego anch'io. Ciao Domenico, è stato un piacere come sempre, i tuoi racconti, le curiosità, la
belluccia. Mi raccomando, cerca di non ascoltare, perché sicuramente, come si dice, quello che dicono i intervistati, i giocatori, gli allenatori, fare delle domande intelligenti.
Ci provo.
Mi sforzo,
Domenico. Ti penso, ho sempre la tua foto sul mio comodino, tanto è basso.
Ciao.
Domenico.
Sei sotto, non mi vedi.
Togliete la linea marocchino quando aggiunge qualcosa che non deve dire. Ciao Domenico, sto scherzando. Buon weekend! A lunedì.
Ciao.
Grande Domenico, noi ci lasciamo e poi ritroveremo l'esperto Sisal. Tutti i numeri li faremo dire a lui, Gianluca Boserman.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo blocco, numeri, e stavo cercando di recuperarne anche altri, perché così intanto ripasso con voi per l'esame salernitana. Allora. Intanto Bianconera News oggi non l'ha aperto subito, ma sempre molto attenta a riprendere tutti i temi e snocciolarli quarto d'ora in quarto d'ora. I convocati della Juve Next Gen per la sfida al Pordenone si rivedono alcuni giocatori, non c'è Pecorino, quindi anche questi aggiornamenti. Sono tante squadre e onestamente non riesco ad essere così attento, pronto, come lo è invece giustamente il nostro sito di riferimento bianconeranews.it. Stiamo naturalmente cercando anche di rafforzare la nostra presenza attorno al mondo delle giovanili, perché ci sarà sempre da dare più spazio anche a loro per capire prima di tutti gli altri, prima di tanti altri, senza voler fare copia e incolla di niente, naturalmente, mandandole a vedere in prima persona queste partite anche delle ragazze. Quindi se aveste voglia, se siete di queste zone, se vi piacerebbe fare da grandi, non so, i giornalisti, magari scriveteci, mandateci le vostre candidature, chissà. Non sto dicendo che è un concorso o una selezione, ci mancherebbe, abbiamo tante candidature, ma vorrei che ci arrivassero le persone ad iniziare, ad intraprendere questa carriera, la definisco carriera, questo percorso formativo, i più o le più motivate, ok? E senza farvi pagare, cioè incredibile, non chiediamo dei soldi, incredibile, chiediamo la vostra, in cambio, la vostra voglia, la vostra capacità, il vostro tempo, per poi trasformarlo, chissà, in una esperienza lavorativa. Quindi non vi facciamo pagare il corso per telecronista, il corso per diventare professionista, perché io non avrei avuto una lira per fare tutto questo. Ho provato, mi sono presentato con il mio bagaglio, ho dato del mio tempo, ok? E poi ho avuto anche la fortuna, che così, che serve sempre, probabilmente, e poi magari ho fatto vedere le mie capacità. Detto questo, attenzione, via Tuchel dal Chelsea, e allora cosa si apre? Incredibile questo personaggio. Ronaldo Chelsea, si può fare a gennaio. Non so se è un'indiscrezione o meno, ma pensate, probabilmente si è rifiutato di prendere, perché mi era arrivata un po' questa voce, l'allenatore si era rifiutato di accettare Ronaldo nella sua squadra, Tuchel, poi criticato perché ha una storia con una ragazza molto più giovane di lui. Ognuno faccia quello che vuole, lo si può condannare, però mi sembra che nessuno possa gridare allo scandalo in nessuna società per quello che succede, o per le persone con cui convivono, o per i figli che hanno con una compagna A, con una compagna B, e la storia con la compagna C. Cioè, diciamo che è un po' distante dalle mie vedute, ma non giudico nessuno, ok? Cerco di reggere almeno l'unica strada che ho pensato di intraprendere e di seguire. Perin titolare anche contro la Salernitana, Szczesny preservato per la Champions. Contro la Juventus mi aspetto una gara difficile, così Iervolino. Difficile ipotizzare qualcosa di diverso. E allora, dicevo, tutto sport. Torno a tutto sport. 5 le stagioni consecutive che la Juve chiude con il bilancio in rosso. Ecco perché gli introiti ritorneranno a salire 10 volte per le presenze in tutti i settori all'Allianz Stadium, e questo chiaramente ridà un po' di fiducia e ossigeno alle casse bianconere. Altro tema, oggi eccolo qui, però si è perso il contatto, il collegamento internet con la mia edizione ufficiale di Tutto Sport. In attesa che si riapra, torniamo a tutto mercato web. Ranieri, pensavo l'allenatore in casa Fiorentina, perché si parlava anche di Ranieri in casa Bologna. No, al Bologna andrà Thiago Motta, li confondevo. Santon, il mio corpo ha detto basta, sono costretto a smettere di giocare, la Premier League è ufficiale, ora, l'abbiamo già detto un po' di un'oretta fa, si ferma il lutto per Elisabetta II, rinviate tutte le gare del weekend. Però quando c'è un weekend, quando si gioca a calcio, Radio Bianconera, ormai non so se si offende se lo chiamo il nostro Santone, comunque esperto Sisal, noi abbiamo Gianluca Boserman, reclamato oramai anche dai nostri radioascoltatori, che hanno già carta e penna, perché sanno che noi non mettiamo questo podcast, lo descriviamo, no, ne parliamo,
lo descriviamo,
ma sì, lo dovete andare a riascoltare eventualmente, perché poi dite avete riportato male, va detto una cosa, così lo riascoltate Boserman, e noi Gianluca Boserman lo ritroviamo ogni volta che gioca la Juventus in casa in trasferta, in settimana il giorno di partita, il venerdì quando si gioca di sabato e domenica, e quindi eccolo qui ormai, volto noto di Radio Bianconera. Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
E allora Gianluca, le coppe condizionano le tue proiezioni? Hanno condizionato le tue ricerche, i tuoi studi notturni?
Ma guarda, le coppe, diciamo, sono state un po' altalenanti per le formazioni italiane. Qualcuna ha sorriso tanto, qualcuna ha pianto tanto, qualcuna è stata un po' a metà, quindi come al solito bisognerà vedere ora, in queste giornate, come lo ricordavamo anche nei precedenti collegamenti, in queste settimane dove non ci si ferma mai, perché poi ora c'è di nuovo la Serie A, poi di nuovo le coppe, poi di nuovo la Serie A e poi un minimo di stop fino a che poi ci fermeremo per un paio di mesi per i mondiali, dove, indovina un po', Antonio, non ci saremo, ecco, un'altra volta.
Quindi ti voglio vedere partecipare alle nostre trasmissioni, cosa mi tiri fuori. Gli Juventini,
avremo tanto da dire però sui mondiali,
certo, se ti serve un inviato ai mondiali io ci sono
in Qatar, va bene.
Ci avevi pensato, immagino. Senti Gianluca, mi avevi anche promesso di fare uno studio particolare sugli allenatori, sui rischi.
Assolutamente sì. Vedi che partiamo da quello,
perché ho in mente un editoriale da fare anche su bianconeranews.it.
E allora si chiedevano molti tifosi bianconeri quale possa essere il futuro di Max Allegri. Allora, secondo noi lui è ancora il tecnico bianconero, è ancora saldo sulla panchina della Juventus, perché il suo esonero, le sue dimissioni entro il 25 dicembre, secondo noi, sono date al 13%.
Le dimissioni? Cioè,
o l'esonero, o dimissioni. Okay. Diciamo, un Allegri che non è più sulla panchina della Juventus a Natale,
per
entro
qualsiasi
Natale,
motivo, certo,
è dato al 13%. Una curiosità, è la stessa percentuale con cui è indicato Simone Inzaghi, in questo momento anche lui è abbastanza sulla graticola dell'Inter, mentre l'allenatore più a rischio in questo momento, secondo noi, è Marco Giampaolo della Sampdoria al 60%. Secondo noi lui al 60% non mangerà il panettone.
No, no, non supera la pausa fra due partite.
No. No, anche perché... No, diciamo, queste sono proiezioni, secondo noi, da qui fino a Natale, quindi diciamo possono cambiare. No, però è chiaro,
dicendo,
che...
Gianluca, sto dicendo, secondo me, fate una riflessione in queste due partite su Giampaolo.
Senti, Milan.
È vero.
Ora il Milan, e poi diciamo che il calendario non è amico, ma lui non è che si stia senza nulla togliere, aiutando molto, perché poi uno scontro il derby ligure con lo Spezia. Quindi è una due giornate molto intense per la Samp. Fuori.
Senti, stroppa così, diciamolo basso, perché mi dicono che De Zerbi sia pronto ad andare lì, cioè ti aiuto anche per le tue riflessioni.
Allora, intanto c'è chiaro, sai Antonio, si è parlato molto questa settimana del rifiuto di De Zerbi ad andare al Bologna. Io credo che, indipendentemente da come la si possa pensare, De Zerbi, dopo come si è comportato durante il problema dello Shakhtar Donetsk, la risposta che ha dato oggi, gli hanno fatti solo tanti complimenti da un punto di vista umano. Poi si può criticare le persone da un punto di vista tecnico, ma tanto di cappello. In questo momento stroppa, sì, non sta bene neanche lui, diciamo che anche lui sta più o meno sulla falsa riga di Giampaolo, 60-65%.
Vedi che potrei darti una mano nei tuoi servizi.
Ma tu sempre, assolutamente.
Senti, torniamo a Juve Salernitana, va, che mi interessa, perché questo è il secondo turno di Champions, potremmo definirlo così, perché se vuoi dare continuità, virare, cambiare strada, percorso, però partendo da quelle poche, tante certezze, ognuno la può vedere come vuole, bisogna pensare alla Salernitana. Mi racconti qualcosa di questa partita?
Allora, come ha detto lo stesso tecnico bianconero, questa è la partita più importante, che poi è la prossima, dopo la sconfitta in misura col PSG. È una Juventus che parte favorita al 67%, Antonio, contro il 13% degli ospiti e il 20% per il pareggio. La storia parla chiara, è una storia di marca bianconera, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta nei 6 confronti totali. Però c'è una curiosità, una grande curiosità, ossia che in questi 6 precedenti non è mai accaduto che segnassero entrambe le formazioni. Quindi, secondo noi, anche nella partita del prossimo turno di questo weekend, segnerà solo una delle due squadre al 53%.
Segnerà solo una delle due squadre
al 53%.
Quindi superiore al sì e no, cioè un po' pesa un po' di più una faccia della
storia medaglia. La storia pesa un po' di più, perché ci dice che in tutti gli incroci, nelle 4 vittorie bianconere, Juventus-Salernitana, l'unico pareggio è finito 0-0, mentre l'unica sconfitta bianconera è stata per 1-0, quindi non è mai accaduto che entrambe le squadre segnassero. durante la gara.
Questo
quindi
è molto
secondo
interessante.
Noi ci può stare che continui questo trend, come ovviamente in Serie A sappiamo che gli arbitri sono un po' più propensi a fischiare i rigori che non in Europa, dove preferiscono giocare un po' di più. E secondo noi l'ipotesi di un tiro dal dischetto per l'una o per l'altra è data al 33%.
Però devi essere più preciso qua, accetta la mia provocazione. Rigori o rigorini? Perché in Italia ci sono anche i rigorini.
Allora, su questo ti do ragione. In Italia ci sono anche i rigorini. E per noi che non siamo più giovincelli, che siamo nella seconda giovinezza, giusto Antonio?
Sì,
noi
sì,
siamo abituati a un calcio dove i rigorini non erano molto ben visti, no?
Dove i rigorini erano, non so se giocavi anche tu ogni tanto all'oratorio, ma alzati, vai a piangere da tua mamma, dai, no? E quindi ripartiva la partita e ti rialzavi con i calzettoni rotti e con un tacchetto conficcato
nella
caviglia.
È vero, è vero.
Perché non avevamo i soldi neanche per i palastinchi al titanio, ovviamente.
Ma soprattutto anche con, se si giocava sui campi rigorosamente in pozzolana, con qualche sasso o nelle mani o nelle ginocchia, come ricorderai.
Esatto, qualcuno è ancora rimasto, non è la vena che si è rotta. Va bene, che bello raccontare così il calcio e mischiarlo alle cose serie degli esperti come te, Gianluca, che chiaramente ci forniscono un quadro più ampio rispetto al solo l'allenatore, il giocatore, come sta la preparazione. Mm-hmm. Interessante. Senti, a me interessa sapere, perché un dato me lo sono andato già a trovare da solo.
Sì.
Vlahovic segnasse sarebbe la quinta volta in casa solo Del Piero, Trezeguet e Ronaldo avrebbero fatto meglio di lui, e quindi per 5 volte di seguito in casa, e questo è io lo aspetterò in piedi, non mi siederò fino a quando non segnerà il suo quinto gol casalingo, cioè la quinta volta in cui andrebbe a segno in casa consecutiva, cosa che è riuscita solo a, non so se li hai conosciuti, Del Piero, David Trezeguet, Cristiano Ronaldo. Mi dici se...
Mi dicono qualcosa tutti e tre, mi dicono qualcosa tutti e tre, devo essere sincero.
Ci sono
Ti potrai sedere molto presto, Antonio, perché secondo noi Dusan Vlahovic è il maggiore indiziato a entrare nel tabellino dei marcatori al 48%. Lo ricordiamo, un Vlahovic che con la maglia bianconera già l'anno scorso segnò la Salernitana. L'anno scorso il protagonista delle due sfide, peraltro entrambe finite 2-0 a favore della Juventus, fu Paolo Dybala che segnò sia all'andata che al ritorno, poi ci si misero Morata da un lato e proprio Vlahovic dall'altro a completare il tabellino. Dall'altra parte però, attenzione a Dia,
sì,
il nuovo attaccante della Salernitana, ex Villarreal, ha avuto un impatto clamoroso con la Serie A. C'era qualcuno che aveva qualche dubbio, questo ragazzo, 3 gol e 2 assist nelle prime giornate di campionato. Nicola ha trovato davvero, in attesa che Piontek possa anche lui entrare nei meccanismi dell'allenatore Granata, ha trovato davvero la sua perla, perché questo è un ragazzo che gioca per la squadra, come dimostrano i 2 assist, ma gioca anche per il gol, perché diciamo che 5 entrare in 5 gol della formazione in 5 giornate non è cosa da poco.
Segnare su calcio di punizione c'è qualcosa, perché ti do un dato: nessuno in Serie A ha segnato quanto la Juventus nel primo quarto d'ora del match. 3 centri, uno di Milik a Firenze, addirittura 2 di Vlahovic, entrambi su punizione a Torino. Quindi
allora tu mi chiedi ovviamente su punizione.
Su punizione,
ovviamente.
Perché quest'anno è la grande novità, mancava il gol su calcio
quest'anno,
di punizione.
Insomma,
Vlahovic,
allora
la
vediamo
punizione.
Che su al 10%.
10% su punizione, okay. Quindi più su rigore,
al 10%.
Stai dicendo, una partita da calcio di rigore, rigorino.
Sì, più sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il gol su calcio di rigore è dato al doppio, al 20%.
Ah, vedi? Quindi sì, maglie strette, più... quindi contatto in area e calcio di rigore. Dai, un'ultima curiosità anche sulle altre, visto che la Juve potrà vincere, ma se vincono anche le altre, chiaramente ognuno ha fatto il proprio mestiere.
Assolutamente sì, va detto che chi deve assolutamente vincere, anche basandosi su quello che è accaduto in questa ultima settimana, è chiamata a riscatto l'Inter contro un Torino che non vince nella San Siro nerazzurra da 6 anni, un Torino da prendere con le molle, perché se da una parte Nicola ha trovato Dia, dall'altra si è sbloccato Vlasic, ex trequartista del West Ham, che va segno da 3 gare consecutive. L'Inter ovviamente si affida, Antonio, ancora una volta, sempre di più a Lautaro Martinez, candidato al 40-45% per andare in gol. Il Milan dall'altra parte invece vola a Genova, ne parlavamo prima di Giampaolo e della Sampdoria, dove la Samp ancora caccia della sua prima vittoria, ma il Milan parte favorito. E anche qui, attenzione, ovviamente l'uomo in più dopo il derby dello scorso weekend è ovviamente Rafa Leao, reduce dalla doppietta nel derby, il cui gol secondo noi è dato al 38%.
Gianluca Boserman, anche questo appuntamento è terminato, vigilia di Juventus Salernitana. Noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, perché appuntamento alla sera per un bivio importante europeo che si chiama non Salernitana ma bensì Benfica. Ciao Gianluca.
È quella che dice che deve vincere. È quella da vincere.
E allora non giochiamo, come dice Allegri. È già vinta. Mi darai tutti i motivi per stare tranquillo almeno quella sera. Va bene?
Assolutamente sì. Ciao Antonio,
ciao,
grazie
Gianluca,
a tutti.
Ciao al nostro esperto Sisal. Botta e risposta, ne dice uno lui, di curiosità, ne aggiungiamo una noi da Radio Bianconera, messo insieme. Ne capiamo naturalmente, ne configuriamo meglio insidie, problematiche eventualmente e certezze, e penso che ce ne siano tante a favore dei nostri colori. Noi siamo quasi in chiusura, ricordo tra le 14 e le 15 in diretta dal suo studio bianconero Claudio Zuliani, che è già lì pronto con le sue cuffie, le sue bandiere, i suoi, da lui non c'è nessun tipo di daspo a casa sua, quindi nel suo ufficio, e quindi già pronto per continuare la parentesi bianconera con la Juve in gol. Tutto tornerà alla normalità la prossima settimana, l'ultima senza la Papanicolaou. Che fortuna, cioè la ritroveremo, la fortuna è che la ritroveremo da lunedì 19 naturalmente, e quindi la Juve in gol tra le 12 e le 13, le cose di calcio ancora in solitaria Antonio Paolino, ovvero il sottoscritto, tra le 13 e le 15. Adesso vi lascio tra poco per dirigermi allo Stadium, presentazione di Paredes. La domanda, me ne sono arrivate poche oggi, ti piace più abbassarti o impostare da dietro o giocare più avanzato per regolare l'emozione dell'assist, dell'ultimo passaggio per l'attaccante? Chiederemo a lui, speriamo che non ci risponda. Faccio quello che mi dice l'allenatore, chiaramente si fa anche quello che dice l'allenatore, ma è bene anche mettere nelle migliori condizioni un giocatore capace di far parlare il pallone con i suoi piedi. Allora, abbiamo dei vocali, Filippo? Andiamo ad ascoltare qualcuno, io guardo l'ora, siamo in tempo.
Buongiorno direttore, Salvatore Vaenna. Pensavo, ciao, come mai ancora non si è arrivato al punto che tutte le società calcistiche cambino un metodo di pagamento di stipendi, nel senso che chi raggiunge certi obiettivi avranno determinati stipendi. E quindi chi ne lo raggiunge, pazienza, avranno uno stipendio, diciamo, di base, che da decidere, perché così altrimenti sono soltanto le società a perdere, mai i calciatori. Non solo chi gioca, ovviamente, sapendo che potrebbe guadagnare molto di più, e gli impegni sarebbero veramente diversi. Non so, una buona giornata.
Buona giornata anche a te. Bisognerà trovare, si sta cercando il giusto equilibrio. Vocale.
Direttore, buongiorno, Armando D'Arezzo. Solo una piccola considerazione da parte mia. Forse sarebbe anche l'ora che i nostri calciatori si rendano conto che sono dei grandi giocatori e che noi abbiamo una squadra fortissima. Non è allenata bene, perché non ha un gioco, ma è una squadra veramente fortissima. Forse un po' più di consapevolezza dei propri mezzi potrebbe veramente aiutare questa squadra andare lontano. Cosa ne pensa?
Assolutamente sì, devono anche autoconvincersi loro e devono dare di più anche rispetto a quello che viene chiesto dall'allenatore per convincerlo ogni volta a riconfermarli in campo. Vocale.
Buongiorno direttore, sono Dario da Roma.
Ciao, Dario.
Va bene il progetto giovani, ma va bene affiancarli con i campioni, perché hanno il tempo di crescere, di sbagliare, perché hanno le spalle coperte, però bisogna scegliere anche i campioni, perché vi riporto una mia modesta esperienza. Io ho giocato fino alla Serie D, diciamo.
Sì.
Non so, diciamo, sì.
Sei forte.
E mi ricordo che però quando venivano giocatori dalla Serie C e dalla Serie B, a noi, alcuni ci davano consigli, ci coccolavano, perché altri, diciamo, non erano così chiocce. Quindi bisogna anche mixare bene i campioni con cui far crescere i ragazzini. Grazie e complimenti, direttore.
Complimenti a voi che avete la pazienza di seguirci e di aggiungere quello che eventualmente a volte dimentichiamo. Uno sguardo veloce allora, Tutto Sport, stadium pronto, Juve Salernitana, Vlahovic punta a Ronaldo e ne abbiamo parlato, occhio a Dia e Candreva, appuntamento alle 20.45 domenica sera, colpo di tacco comincia alle 20. Poi saltiamo sulla Gazzetta dello Sport, la Juve ha fatto bene a puntare su un campione fragile come Pogba. Molti hanno quel problema al ginocchio, lo dico chiaramente, poi speriamo che sia tutto risolto quantomeno da novembre in poi. Uno sguardo anche al Corriere dello Sport, si concentrano sul caso Pogba, completamente estraneo all'estorsione a Paul, a parlare è il fratello Mattias. Uno sguardo anche a Bianconera News, aggiornamenti, numeri di Juve Salernitana, ritroverete anche lì tutte le statistiche e noi andiamo a chiudere perché sono le 14 spaccate. Devo volare allo stadium per intervistare per voi Paredes, il nostro centrocampista. Ciao, a domani, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.